Allora, qualcuno si sarà chiesto che cosa significa questo titolo strano. Keep calm non c'era nel titolo. Stai sul pezzo. Questa è una frase che si usa principalmente in ambito professionale, in qualsiasi lavoro, ma soprattutto nei lavori in cui è necessario conoscere molto bene le cose, tenersi aggiornati e conoscere sempre le ultime notizie. E probabilmente è nato in ambito giornalistico, dove stare sul pezzo per un giornalista diventa fondamentale. E questo stare o essere sul pezzo è un modo che indica la sua conoscenza, la sua attenzione. Quando un giornalista sta sul pezzo, lui segue la notizia, le sta dietro, anzi, le sta sopra, figurativamente parlando. Qualunque cosa accada, lui sta lì, non la molla. E la parolina in rosso indica proprio quello che voglio, di cui voglio parlarvi oggi. Stare sul pezzo, cioè attenzione, stare attenti, non distrarsi, essere presenti, essere vigili. Ed è un titolo che avevo già lì messo da parte un po' di tempo fa, ma domenica scorsa, quando Lidia ha fatto l'introduzione, e ha parlato proprio di non distrarsi, era domenica scorsa o 2 domeniche fa comunque, prendendo spunto dalla lettura dell'Apocalisse, ha detto una frase, ha detto, noi siamo spesso distratti, non siamo attenti, e abbiamo bisogno di essere attenti, perché Dio ci vuole parlare, abbiamo la testa in mille altre cose, e non siamo pronti, non siamo pronti per il suo ritorno. Non siamo pronti per quando Dio si metterà all'opera, ce ne accorgeremo. Non siamo pronti quando ci vuole parlare. Non siamo pronti quando ci vuole dire fai questo, vai lì, fai questa cosa. E non so se vi ricordate la testimonianza sempre di Lidia, un annetto fa, oggi ce l'ho con te, un annetto fa quando abbiamo fatto quando stavo predicando sulla preghiera, abbiamo visto uno spezzone di un film delle Cronache di Narnia, dove Lucy entra in quell'armadio, si vedeva poco perché non era ben chiaro. Comunque si entrava in un armadio e poi entrava in un bosco, si apriva un mondo. E Lidia aveva detto che questa immagine le ha fatto proprio venire in mente quando prega che Dio ti fa vedere delle cose che non sarebbero visibili altrimenti, ti dà delle indicazioni, magari una persona, di andare da quella persona o di fare una certa cosa. Un po' come dice Paolo, le cose che l'occhio non ha mai viste, che l'orecchio non ha mai udite, sono quelle che Dio ha preparato per noi. E attraverso la preghiera si entra in contatto con questo mondo, che in questo armadio non si potrebbe vedere, ma c'è, ma c'è. E la preghiera proprio ci rende pronti e attenti a dove ci vuole portare lo Spirito di Dio. Insomma, quando preghiamo, stiamo sul pezzo, siamo attenti, siamo pronti. Dovremmo fare quindi come con i nostri cellulari, connessi 24 ore su 24. Non so che tecnologia volete usare, se Bluetooth, Wi-Fi, USB, ma dobbiamo stare connessi, sempre. Proprio per essere pronti. E ho pensato proprio al cellulare come la cosa che più ci distrae in questo tempo. Che cos'è? Ho pensato per me, è il cellulare, o meglio, lo smartphone. Perché lo smartphone è un cellulare intelligente. E il punto di forza di questo oggetto è che c'è tutto lì dentro. Io penso che buona parte di voi lo usino per telefonare, messaggiare, per lavoro, per guardare le mail, per stare in contatto con gli amici, per organizzare eventi anche in chiesa, servizi, per organizzare meeting di lavoro, per fare le foto, per fare tutto. Non si può solo mangiare, ma per il resto col cellulare si può fare tutto. E questo è il punto di forza, che tu ce l'hai qui ed è a portata di mano. Questo Questo è il punto di forza, ma è anche il punto di debolezza, perché io ho pure la Bibbia qua sopra, penso anche altri di voi. E com'è facile distrarsi quando è tutto dentro a pochi centimetri quadrati? È veramente facile. E secondo me questo è uno delle distrazioni più grandi del nostro tempo. L'Istat dice che in Italia il 71% dei cittadini possiede uno smartphone. 71%. 20% un cellulare, quelli classici, e il 10% o il 9%, quello che rimane, niente. Ma il 70% ce l'ha. Ora non sono qui per fare una campagna di demonizzazione contro lo smartphone, non è questo il punto. Ma secondo me, se Blaise Pascal fosse vissuto nel nostro tempo, nel suo trattato sulla distrazione, lui parlava di come la nobiltà francese aristocratica si distraeva andando a caccia, giocando d'azzardo, facendo i salotti, avrebbe messo lo smartphone, ne sono sicuro, perché è un elemento di distrazione. E lui diceva che quelle persone si distraevano per non affrontare l'orizzonte insostenibile della condizione umana, quella della morte, per non pensare al loro fine, si distraevano. Così non ci pensavano, il problema non c'era più. Non erano stati capaci di inventarsi niente di meglio per risolvere il problema. Si distraevano. E pensateci un attimo bene, se vi è mai capitato, la sera, arrivate a casa, siete stanchi, e vi mettete... cioè avete voglia di leggere la Bibbia o di pregare, però prima di farlo magari prendete il vostro smartphone e magari vi guardate, non so, un po' di Instagram, giusto per rimanere aggiornati, magari vi guardate un video di Crozza o qualsiasi altra cosa, ma giusto perché è una cosa leggera, no? Perché è rilassante, non è impegnativa. Però poi succede che state lì un'ora e quando avete finito... ah già, dovevo leggere, ma ormai siete cotti, è andata a dormire. Non so se vi è mai successo. O al mattino, al mattino, prima ancora di essere svegli, già col cellulare in mano. E proprio a proposito di questo, io avevo letto un articolo tratto da una intervista a John Piper, dove lui... questo articolo si intitola, se poi volete andarvelo a guardare, 6 motivi sbagliati per controllare il telefono al mattino, e dice che il problema... no, aspetta, ancora un attimo. Il problema arriva quando il nostro telefono è a portata di mano e per abitudine controlliamo la posta elettronica, i social media, in modo semicosciente anche durante il nostro stato di sonno, prima ancora che i nostri occhi annebbiati si aprano completamente. E hanno fatto un sondaggio su tutti i lettori del sito desiringgod.org, che sono circa 8.000, cioè no, hanno fatto un sondaggio su 8.000 lettori, e oltre la metà ammette di controllare regolarmente la mattina il proprio smartphone entro pochi minuti dal risveglio. Poi gli hanno anche chiesto quanti di loro, prima o dopo la meditazione, guardavano il cellulare. 73% ha detto prima. Non abbiamo bisogno di grafici per sapere che siamo veloci con Facebook e lenti con Dio, e questo impulso è un problema. Ha ragione John Piper quando dice: mi sento come se dovessi essere salvato ogni mattina, mi sveglio e il diavolo è seduto sulla mia faccia. Perché tanti dormono anche col cellulare vicino. Qualsiasi cosa, e questa è la frase che mi ha colpito, qualsiasi cosa su cui focalizziamo per prima cosa i nostri cuori al mattino determinerà l'intera nostra giornata. Non so se siete d'accordo con questa frase, perché è parecchio forte. Quello su cui tu ti focalizzi al mattino, appena sveglio, quello determina tutto il corso della giornata. Chiediamoci quindi perché siamo così veloci a controllare la posta elettronica e i social media al mattino e così lenti a passare volontariamente il tempo con Dio nella sua parola e in preghiera? Perché? Non c'è una strada migliore per il futuro nelle pagine della scrittura? Probabilmente lo smartphone non è un problema per tutti, sicuramente c'è una fetta qui, questo 10% anche in questo gruppo, che non è un problema lo smartphone, non ce l'ha, o magari c'è il cellulare vecchio. Però ci saranno, anche voi avrete il vostro tallone d'Achille, in qualche modo. Sì, grazie. Dobbiamo amare Dio con tutto il nostro cuore, la nostra anima, la nostra mente, e dobbiamo rafforzare questo amore quando ci svegliamo al mattino, preparandoci ad amare il prossimo come noi stessi. Pochissimi di noi si svegliano con tutta la propria anima caricata a molla per amare Dio e le persone. Questa disposizione deve essere un po' ridefinita, per usare un eufemismo, attraverso la parola di Dio e la preghiera. Quanti di noi si svegliano al mattino con tutta la propria anima caricata a molla per amare Dio e le persone? Dipende dalle prime cose che farete quel mattino. Tutto dipenderà da quello, secondo questo articolo. E poi chi ha scritto questo articolo continua, e non ve lo leggo tutto perché è lungo, e intervista Piper chiedendogli perché siamo così inclini a cliccare sui nostri telefonini prima di fare qualsiasi altra cosa. E riassumendo questi 6 motivi sbagliati, alla fine sono tutti motivi perché è qualcosa di piacevole, non impegna, non responsabilizza, ci intrattiene senza sforzo, cioè fondamentalmente sono motivi egoistici che ci fanno star bene. E poi non ci annoia, come tutti quei lunghi discorsi barbosi dell'Apostolo Paolo. E lo scrittore poi va avanti e si chiede, ma ne valeva la pena? E se ti prendessi 5 minuti per evitare la noia, la responsabilità e le difficoltà del giorno, solo per trovare alla fine di quei 5 minuti di illusione che sei spiritualmente, moralmente ed emotivamente meno capace di affrontare la realtà quotidiana, ne valeva veramente la pena? Se poi non siamo pronti, se poi non siamo disponibili a quando Dio ci vuole parlare e noi non lo sentiamo. E poi John Piper tuona adesso, e sentite. Quello che vogliamo nella nostra routine mattutina è essere riempiti con lo Spirito Santo. Vogliamo qualcosa che ci dia uno zelo per la gloria di Cristo, per il lavoro quotidiano. Vogliamo essere rafforzati per affrontare qualsiasi cosa nella giornata. Vogliamo qualcosa che ci dia il coraggio gioioso di decidere di reputare gli altri superiori a noi stessi e perseguire la vera grandezza, come disse Gesù, diventando il servo di tutti. Questo è il nostro vero programma del mattino. E la mia domanda è stata, ma questo è veramente il mio vero programma del mattino? È veramente quello che voglio io? Essere ripieno dello Spirito Santo per essere caricato a molla? E partire nella giornata per amare Dio e amare il prossimo? È veramente quello che voglio? È veramente quello che vuoi? E mentre cantavamo l'ultimo canto, o il penultimo, mi è preso un groppo in gola, non sono riuscito a dire quella frase che dice «Non desidero nella mia vita nessun altro all'infuori di te», o qualcosa del genere, che perché veramente è quello che voglio. Allora vi lascio un esercizio per stasera. Prima di andare a letto questa sera, fate delle scelte e dei programmi per liberarvi dalle dipendenze dolci o elusive, sono questi 6 motivi sbagliati di cui parla Piper, che possono rovinare le tue mattine annientandone il potenziale rafforzante. Eh sì, perché è un po' come se ti desse la zappa sui piedi da solo. Parti già meno mato. Non hai la carica. Noi abbiamo bisogno invece di questo. come dice il barboso apostolo Paolo in Colossesi, se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate l'animo alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. E noi abbiamo bisogno di questo, di cercare le cose di lassù e di metterci l'animo dentro. Allora le cose andranno bene, allora staremmo sul pezzo, saremo attenti, saremo pronti. Noi siamo cittadini italiani e la nostra patria è l'Italia, almeno per tutti penso, quasi tutti. Ma dobbiamo ricordarci che la nostra vera cittadinanza, come dice il barboso apostolo Paolo, è nei cieli, da dove aspettiamo anche il nostro Salvatore. E lì è la nostra cittadinanza, è lì la nostra casa. E lì dobbiamo guardare. In poche parole, abbiamo bisogno di costanza, di abitudini, buone abitudini, perché andare a strattoni non ci porta lontano. Le diete lampo che ti fanno perdere peso in poco tempo, poi non durano nel tempo, li riprendi subito. Ci vuole continuità. Non possiamo pensare di progredire e di crescere se siamo saltuari. E mi è venuta in mente questa immagine, che la strada del discepolo è in salita. Se sali, vai avanti. Nel momento che ti fermi, per un po', un giorno, due, una settimana, un mese, non è che poi quando riparti sei nello stesso punto. Sei scivolato indietro. Non si può stare fermi, è impossibile. O sali o scendi, regredisci, c'è recessione. E sicuramente ci sarà qualcuno qui che sta studiando una lingua straniera o sta facendo allenamento. Cosa succede se tu per qualche giorno, ma anche solo una settimana, non fai niente per studiare questa lingua straniera? Non ripassi i vocaboli? Non usi i vocaboli, cosa succede? Te li dimentichi. Cosa succede se non ti alleni per una settimana o due? I muscoli perdono tono. Si regredisce. Non è che poi quando riprendi sei allo stesso punto, no. Io ricordo molto bene che quando sono... L'ultima volta che ho fatto una lezione di musica era il 1998. 99, ed ero a un certo livello, quarto anno più o meno. Poi ho smesso, anche solo dopo un anno o due, ma io sono tornato penso al secondo anno, adesso sarò all'elementare, forse all'asilo, devo ricominciare. Ho perso tantissimo. Ma me ne sono accorto anche mentre studiavo il tedesco. Io ho un'applicazione che ogni tanto, quando non mi vede, mi va il messaggino, ciao comune, hai nuovi vocaboli e frasi da ripassare, non perdere il ritmo, bastano pochi minuti al giorno per ottenere grandi risultati. Hai qualche minuto? Ripassa regolarmente i nuovi vocaboli per memorizzare quello che hai imparato. Poi c'è il link, ripassa ora. Su. È veramente così. È veramente così. Si perde il ritmo. E poi è triste perché hai perso un sacco di tempo, cioè perdi un sacco di tempo per recuperare quello vecchio. Allora la pratica rende perfetti, la costanza. Quindi, in definitiva, come facciamo a stare sul pezzo? Come facciamo a non distrarci? Come facciamo a stare in campana? Come facciamo a puntare lo sguardo in su? E non so perché, ma quando penso al fatto di stare connesso con il Signore, con la preghiera, con la parola di Dio, con i fratelli, io ho in mente non proprio questa scena, però questo detto di stare a mollo. Stare sul pezzo, per stare sul pezzo bisogna stare a mollo, forse perché ci sono dei canti vecchi che parlano della vita cristiana come un deserto e quindi l'idea dell'acqua. Però è proprio questo, stare a bagno, stare lì, sempre, costantemente, non passare dei periodi fuori dall'acqua. Abbiamo già detto, la preghiera ci rende pronti a vedere l'opera di Dio. La parola di Dio ci carica a molla, ci dispone per le sfide della giornata. Ma ce n'è un terzo, e sono le relazioni. Da soli si corre veloce, ma insieme si va lontano, no? Si dice. L'altro giorno ho scritto con Alessandro, gli ho detto dobbiamo vederci perché volevo sentire come è finita con i tuoi colleghi, di cui parlava questa volta domenica scorsa. E lui mi ha scritto, sentite un po', dobbiamo vederci, sì, posso dirlo? Dobbiamo vederci, sì, e non solo per il servizio, ma anche per il piacere. Ma noi uomini ci si vede solo per il servizio. Le donne, invece, sono più avanti e meno orsi di noi. È vero, perché effettivamente poi ci pensiamo solo per il servizio, per questo e per quello, ma poi per vedersi, per avere relazioni, le donne sono più avanti di noi. Questo è vero. E anche Susi ce lo ricorda. Devo citare anche lei, perché poi lei mi ascolta, dice, non mi hai citato. È l'ultima volta che abbiamo fatto il corso di Habitudes, non dire Abitudes, lo dico già io, Abitudes, è tristissimo. Abbiamo visto l'immagine della mongolfiera, abbiamo bisogno gli uni degli altri per continuare a volare e per superare gli ostacoli. Le riunioni extradomenicali, le famose cellule, non soltanto, sì, per studiare la Bibbia, sì, ma non soltanto per studiare la Bibbia, ma anche per la condivisione, la preghiera reciproca, mangiare insieme, questo noi lo facciamo pochissimo, col cucello invece è più avanti di noi, lo fa di più. Abbiamo bisogno di relazionarci con gli altri fratelli, è indispensabile per poter stare sul pezzo, è indispensabile. E guardate un po' a caso che cosa succedeva nella chiesa primitiva tanto tempo fa, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, la parola, nella comunione fraterna, nel rompere il pane, questo non l'ho detto, e nelle preghiere, ma 3 su 4 erano degli elementi fissi nella chiesa primitiva, e loro erano perseveranti, erano costanti in questo, e infatti poi i risultati si vedevano. Conclusione. Abbiamo visto che Dio ci dà degli strumenti per stare sul pezzo, per conoscere e per compiere la sua volontà. E questa mattina abbiamo già avuto veramente un grosso input che ci ha ricordato quanto l'opera di Dio può fare, che è Dio che fa la differenza. Però vi voglio fare una domanda, perché secondo me è cruciale. La domanda è, vuoi? Ci siamo detti in tutte le salse che è Dio che opera, l'opera è sua, la forza è sua, tutto viene da Lui, se non ci fosse Lui noi non potremmo essere niente e fare niente. E continueremo a ripetercelo in altre salse o nelle stesse, perché è fondamentale. Però rimane una domanda cruciale. Vuoi? E questa illustrazione del piccolo orso mi ha proprio fatto focalizzare su questo punto, che il piccolo orso a un certo punto si è ricordato e ha imitato suo padre, non si può dire padre, ma suo padre, e in quel momento poi il puma se n'è andato, perché dietro c'era lui, però lui ha fatto il passo di imitare suo padre, l'ha fatto, ha voluto, ha scelto, ha fatto una scelta, e da quella scelta è arrivata la vittoria, dopo quella scelta, non prima. La Bibbia dice: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Vuoi essere salvato? La Bibbia dice: se vivi per lo Spirito, camminerai anche per lo Spirito. Vuoi viverlo? In entrambi i casi l'opera è divina, ma la scelta è tua. L'opera è di Dio, ma la scelta è tua. E che tu possa scegliere bene.